Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Piacere mio tantissimo, proprio il tempo di un caffè, perché dopo il primo appuntamento con l'autore, con Enrico Paolo Garrisi, siamo tornati con Teresa Del Prete, qui per il nostro spazio Raccontati di Domenica all'interno di Vita Web TV. Ringraziamo sempre Mena Cristiano e tutto il suo staff, e benvenuta cara Teresa, benvenuta al nostro spazio.
Ben trovati a voi e a tutti coloro che ci seguono.
Ah, che bello, Teresa, piacere veramente.
È vero, ringraziamo, facciamo un inciso, ringraziamo tutti coloro che ci seguono, e buona festa del papà a tutti coloro che ci seguono. E buon San Giuseppe, auguri a tutti coloro che si chiamano Giuseppe, vero, vero?
È vero, presi dal primo momento non abbiamo detto nulla, invece. È vero, è vero, hai ragione.
Vabbè, siamo ancora in campo, dai, è sempre il 19, è sempre il 19.
Sì. Teresa, allora noi ti ringraziamo doppiamente, perché tu comunque collabori con Vita Web TV, e poi avendo anche tu hai in comune, insomma, la conoscenza di una persona speciale come Mena Cristiano, insomma, quindi è una cosa che ci accomuna ancora di più.
Hai detto bene, una persona speciale.
Allora, Teresa, oggi parleremo logicamente del tuo libro, ma parleremo insomma di come, anche se è arrivata a scrivere questo libro, insomma tutto quello che è accaduto. Quindi io direi di partire proprio dal tuo impegno, no? Dal tuo impegno che ormai da tanti anni nel sociale, insomma, cioè questo impegno che forse ha inciso tanto anche nella tua voglia di scrivere. Ecco, dimmi quanto ha inciso il tuo impegno nel sociale, nella voglia di scrivere, di riportare nei tuoi libri determinati aspetti, determinate tematiche.
La vita di tutti noi è composta da tante sfaccettature, per cui al di là dell'impegno, io sono stata per 36 anni docente di lettere, e poi comunque sono iscritta dal 2006 all'albo dei giornalisti. Questo per dire che un po' la voglia di scrivere c'è già da tanto, un po' l'essere già, diciamo, addentra allo scrivere, perché poi quando rifai i compiti, correggi i compiti dei tuoi alunni, e comunque tante volte le riscrivi tutte intere parti, e quindi sì, la mano a scrivere c'era già da un po'. Oltre, però, poi come è nato specificamente il testo di cui parleremo oggi, sì, hai detto bene, legato al mio impegno per quanto riguarda l'universo femminile e tutte le sue problematiche. E qui ci rifacciamo a 25 anni fa, perché inizia 25 anni fa questo impegno nel sociale, e ripeto, verso le donne. E questo perché 25 anni fa io, per un caso che non sto qui a raccontarvi, ma cioè, per far iscrivere mia mamma, ecco, ad un'associazione femminile che era un po' restia, come tutte le donne di una volta, mi iscrissi prima io, e quindi facevo finta che me la portassi dietro. E quindi a Fratta Maggiore erano appena nate delle associazioni femminili, io vado lì e la presidente, sarò breve, la sto prendendo da lontano, però sarò breve, sì. Sarò breve. La presidente, insomma, mi dice, Flavia Conte, che è una persona che, ripeto, è stata un'antesignana, almeno per qui, per la provincia, no? A portare queste associazioni femminili, e mi dice: guarda, visto che sei qui adesso, mi devi fare la cortesia, mi devi dare un'idea per lanciare queste associazioni sul territorio e oltre. Dopo qualche giorno io mi presento con l'idea di istituire un premio dedicato alle donne. E lei, entusiasta, avevo proposto un titolo molto provocatorio, che sarebbe stato, secondo la mia idea, Eroina Quotidiana, per giocare con il termine eroina, come femminile naturalmente di eroe, perché io credo che la donna nel suo quotidiano, la donna la più semplice possibile, è un'eroina. che porta avanti tante cose. E poi eroina anche nel senso proprio che dava lo stimolo di andare avanti, anche molto spesso queste, le donne capo delle famiglie lo fanno questo, portano avanti, danno la spinta ad andare avanti anche nei momenti in cui i membri della sua famiglia sono un po' giù. Quindi giocavo su questo termine, non fu approvato questo termine che è troppo provocatorio, uh-huh. E mi vollero far insomma dare il titolo valore donna. Ok, vado subito al dunque. Prima di partire dissi: dobbiamo premiare non subito una donna in carne ed ossa di adesso, però vorrei premiare una donna del passato, un simbolo di donna del nostro passato. Io sono di Fratta Maggiore, uh-huh. E Fratta Maggiore è la città della canapa, uh-huh. Le donne lavoratrici della canapa sono state quelle che hanno animato un settore molto importante, quello proprio della pettinatura della canapa. Queste donne uscivano alle 3 di notte perché la pettinatura della canapa faceva alzare polveroni, e loro lavoravano di notte perché di notte c'era c'è l'umidità che non faceva alzare tanto questi polveroni. Quindi loro lavoravano di notte e cantavano sia nel mentre si avvicinavano al posto di lavoro, perché era notte, per vincere la paura, per darsi sostegno l'uno con l'altro, sia durante il lavoro. Questa cosa mi aveva sempre affascinato, quindi io volevo dare uno spazio a queste donne. Bene, mi inoltrai a fare una ricerca, trovai un testo già bello e fatto che però non era stato mai pubblicato, e quindi per un verso mi facilitò il compito, per l'altro verso potemmo subito darlo alle stampe, e si chiamò Stoppa Strutta proprio perché il derivato, quello che poi avanzava dalla canapa, si chiamava stoppa. Molto spesso l'avete visto, sono i filamenti che usano gli idraulici. Bene, e quindi ve lo mostro perché mi ero... Ah, ecco, questo è il libro. E questa, vabbè, è una fotografia che poi abbiamo messo sulla copertina. Questo 25 anni fa. Ha avuto un seguito, mi fa piacere questa domanda, ti ringrazio, perché ho buttato questo sassolino dopo un po', nel 2000, dunque questo era il 1998, nel 2006 viene istituito a Fratta Maggiore, viene innalzata a Fratta Maggiore la statua cosiddetta la canapina, anche se questo termine è stato inventato durante la lavorazione di tutte queste cose, perché prima esisteva solo pettinatrice. Quindi noi Fratta Maggiore abbiamo il vanto di avere una delle pochissime statue, perché no, è molto raro avere una statua femminile, mentre sono disseminate le città e i paesi di statue
al maschile. Sì.
Ecco, questo è per dire, questo è stato il mio esordio nel sociale e l'interessamento alle problematiche femminili, all'universo femminile in generale. In 25 anni ho fatto tante cose, sarebbe lungo raccontarle.
No, è importante.
Sì, perché... infatti arrivo al dunque di oggi. Mi interessa sempre la donna nel suo quotidiano, e questo anche il libro di adesso che ho portato alle stampe si interessa della vita in cui delle donne, in cui ogni donna, Dalila, sono certa che anche tu ti riconosceresti.
Dalila ne è un esempio delle donne di oggi che veramente da tanto, fa tanto, è un esempio, come te Teresa, quindi Dalila, quindi per me, per questo per me è un grande onore collaborare con Dalila, perché ne è un grande esempio.
Sì, 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 ma la stessa cosa con Pietro per me, per quanto mi riguarda, proprio perché è molto vicino a quello che è la figura femminile, non solo nella contemporaneità, ma anche nelle epoche, sì, quando parliamo. Quindi lui è sempre molto aperto dal punto di vista della mentalità, quindi anche quando si fanno ragionamenti si va sempre nella stessa direzione con Pietro, proprio per questo c'è questa collaborazione veramente molto affiatata. Io mi permetto, Pietro, se posso chiedere, Teresa, si parla di cambiamento, uscire da un retaggio molto antico che una donna si porta tuttora oggi alle spalle, perché un po' ancora se lo porta, e andare a nuova vita. Si dice, qualcuno ha detto, che siamo noi il vero cambiamento, perché non possiamo aspettare gli eventi, solo noi cambiamo gli eventi. Che ne pensi?
Assolutamente. Niente capita, diciamo, che scende, come si suol dire, dall'alto. Poi io sono amante della tradizione, della cultura popolare, aiutati che Dio ti aiuta, insegna. Ecco, se noi, prima di tutto noi stesse nella nostra vita, singolarmente voglio dire, se poi tra di noi ecco, aiutiamo l'andare avanti delle donne, siano esse le donne della nostra famiglia, siano esse le donne che incontriamo sul nostro cammino di giorno in giorno, ma nelle piccole cose, anche nel dare una pacca sulla spalla, perché tante volte la donna ha bisogno di incoraggiamento, perché si sente gravata nel quotidiano, oltre che, diciamo, dei pesi appunto dell'impegno che sta facendo, sia esso professionale, sia un impegno sociale e così via. Ma a tutto questo c'è poi quello che grava, e che è la famiglia, sia la famiglia che ha costituito, sia l'ha costituita, sia la famiglia di provenienza, perché oggi, inutile dirlo, a parte le eccezioni che sicuramente ci sono, costituiscono sempre meno una percentuale di eccezione, devono arrivare ad essere la normalità, è quello appunto che si dice l'aiuto in famiglia. E beh, ma l'aiuto in famiglia è semplicemente fare le cose di famiglia. Quindi sembra riduttivo parlare di questo, ma è proprio questo, secondo me, è quello che grava sulle spalle della donna e di cui ancora è difficile liberarsi, perché non ha il supporto giusto, che molto spesso le fa fermare. Non so se Dalila è d'accordo, e poi si aggiungono tutti quei gravami che si incontrano lungo la strada. Ad esempio, sul posto di lavoro devi dimostrare molto di più, perché devi uscire fuori dallo stereotipo, no? Classico, quindi devi dimostrare di più. E poi anche nel lavoro, voglio dire, se sei soggetta straordinaria, ti porti dietro ancora lo stereotipo, preferisce più il lavoro che dedicarsi alla famiglia, solo che invece, se questo capita ad un maschio, vabbè, ma lui deve portare i soldi a casa, lui deve pensare alla carriera. Queste differenze di genere esistono, ed esistono ancora molto molto radicalmente. Non so se Dalila è d'accordo.
Dalila, mi sa che...
Sì, per fortuna però ho avuto la fortuna di non incontrare questo tipo di stereotipo nella mia carriera professionale e lavorativa, e su questo guarda, devo dire che come esperienza personale non la potrei raccontare, proprio perché dovunque sono andata, in qualsiasi lavoro mi si è interfacciata, non ho mai sentito quel tipo di peso proprio dai miei superiori. Su questo devo dire che sono stata fortunata, ma sono stati anche loro persone comunque intelligenti, al punto tale da non cambiare questa, da non trattare con diversità una persona soltanto perché donna. Quindi sicuramente esiste, perché lo si sente, lo sentiamo ogni giorno. Però ecco, io nella mia esperienza personale questo fortunatamente non lo posso raccontare, forse perché un po', come dice mia mamma, tu sei un po' uomo, quindi forse anche questo è stato il motivo per cui nella mia vita lavorativa, nella mia carriera professionale, non l'ho mai incontrato. Però devo dire che è uno stereotipo che c'è, perché sento tante persone che purtroppo si sono interfacciate con una realtà, in una realtà simile.
No, non voglio assolutamente. Voglio dire, voglio soltanto al colloquio di lavoro, no? La differenza che molto spesso la domanda è sposata, intende sposarsi per stare a significare tante altre cose, no? E non lo so se poi in un colloquio di un uomo è così frequente questa domanda.
No. Questa domanda non c'è.
Non c'è.
No, se ti vuoi se hai voglia di, cioè se hai intenzione di sposarti o intenzione di avere figli, questa domanda non c'è a un uomo.
Invece nelle donne sì.
Sì, purtroppo.
Per tutto quello che poi significa.
Mi
capiranno pure chi ci segue.
Senti Teresa, ma
e
tu
quindi è così.
Restando negli stereotipi, scusa, tu sei come insegnata? La scuola, tu hai parlato di famiglia, ma parliamo anche di scuola. Che cosa si può fare per la scuola? Che cosa può fare per cancellare questi stereotipi?
La scuola può fare tanto e lo fa, ma io non perché voglio difendere, diciamo, acriticamente la scuola, e lo fa. Però sai dove si blocca? È un blocco automatico. Quando i ragazzi ci arrivano, io ho insegnato alle superiori, ma e quindi arrivavano da me che avevano già una bella struttura psicologica in via sicuramente ancora di evoluzione, però già abbastanza strutturata.
Delineata.
Che cosa voglio dire? Che quando noi docenti iniziamo dei discorsi, delle lezioni, appunto rimaniamo sulle differenze di genere, cosa succede? Che loro ascoltano, però poi vanno a casa e incontrano la loro realtà, e la loro realtà magari è fatta di questi stereotipi. Queste due realtà, cioè quella che viene detta a scuola e quella che viene praticata a casa, tra le due è sempre la meglio quella che viene praticata a casa. Cioè non sempre, perché molto spesso i ragazzi sono talmente intelligenti che guardano al futuro, ma altre volte, ripeto, come è capitato, ripeto, a me che ho insegnato alle superiori, hanno già acquisito i comportamenti dai modelli dei familiari, siano essi, diciamo, i genitori, siano essi la famiglia più allargata, e quindi tu vai a scontrare su questo, e c'è bisogno che l'uno abbia la meglio sull'altro, cioè gli insegnamenti su quello che già hanno introiettato, il modello che hanno visto fin da piccolo. Questo è questa è una lotta dura.
Una bella lotta. Prospettive e edizioni Graus, prego Dalila, sì. Scusami.
Io sono molto vicina alla figura femminile, ma soprattutto raccontare al femminile. Ti chiedo, Teresa, quanto ti piace raccontare al femminile? Un po' l'abbiamo capito sia io che Pietro, però quando raccontaci un po' quanto ti piace raccontare al femminile e parlare al femminile.
Mi piace raccontare al femminile perché intanto è semplice, sembra semplice la domanda, ma sono donna e questo sembra banale, ma per quanto voglio dire, essere donna ci porta dietro, ecco, tanti altri pensieri, l'accoglienza, il senso materno e così. Però questo è vero ancora in una donna, diciamo, adulta come me, cioè che ha un vissuto alle spalle, non perché la donna giovane, anzi, la donna giovane è bella perché si apre a tutto ciò che ha davanti, mentre la donna adulta, io dico che ogni età ha la sua bellezza, io voglio molto bene alla mia età, perché ho un vissuto che mi permette di fare delle scelte, ho un vissuto che mi permette di guardare il mondo in un certo modo, e quindi raccontarmi, sì, io ho voglia sempre di raccontarmi e di raccontare, perché molto spesso anche la signora che tu incontri è lì, è facile che le donne si raccontino, per esempio nelle sale di attesa, per esempio dai parrucchieri, quando si aspetta, cioè vengono fuori delle storie pazzesche. Se noi avessimo un block note sempre, adesso c'è la note sul cellulare, lo sai che io molto spesso prendo nota. Mi è capitato, per esempio, questa è una cosa che vi racconto, in una stazione ferroviaria, ero avviata un po' prima, e e mi sedetti sulla panchina ad aspettare all'ingresso di questa stazione. E l'ho scritto su Facebook, su un post, dicevo riflessioni, l'ho chiamata, e una signora a fianco a me non disse niente, però la sua reazione ad una mia domanda, perché lei mi raccontò che aveva portato il figlio, la figlia dal papà il giorno precedente. Io la vedevo, mi dispiace dirlo, era di umile, la vedevo, no? Allora io dissi: signora, ma allora lei sta qui da ieri, anche lei? E lei disse sì. Bene, signora, dove ha dormito? In hotel. Ma fu una reazione. Quel risponde in hotel, che non mi sembrò, cioè mi sembrò una difesa quel rispondere, non mi sembrò la risposta veritiera. Per cui io lavorai molto di fantasia, non lo so se lavorai di fantasia o perché, appunto, ripeto, il mio vissuto è so di tante cose, e mi sembrò che quella signora quella notte non avesse dormito in hotel, perché era talmente umile. E mi immaginai che avesse fatto, io spero che sia stata una mia immaginazione, e mi immaginai che quella signora avesse dormito dove le era capitato, alla buona, magari anche all'interno di quella stessa stazione dove io la trovai, con un bustone, con delle merende, con delle cose. E allora, ecco, raccontarmi, io lo raccontai subito, quello lo raccontai subito su Facebook. Mi piace raccontare le cose, mi piace raccontare le vite che intravedo, spero di vederle per quelle che siano e non di lavorare di fantasia. Ma poi se anche lavorassi di fantasia, voglio dire, come dicevo, è sempre quel mio vissuto che magari si proietta.
L'ascolto, Teresa, l'ascolto. Io, anche a me succede, anzi, ogni volta che mi siedo su una panchina arriva sempre qualcuno che mi racconta tutta la sua vita. E qui, sì.
Anche poi è più facile raccontarsi agli estranei.
Diventa molto più semplice. Però l'ascolto, e quindi l'importanza dell'ascolto, ma il fatto di avere la capacità di mettersi in ascolto. Dalila, tu sei una che...
E soprattutto quanto è difficile ascoltare, perché di questo ne abbiamo parlato anche con altri ospiti nel format che Pietro ed io teniamo durante la settimana, e quando arrivano gli ospiti spesso c'è la questione l'ascoltare, quanto è difficile ascoltare, ma quanto è più facile dare un consiglio piuttosto che seguirlo. Ecco, questa è una cosa, un po' siamo tutti peccatori dell'ascoltare.
Predicare anziché praticare, io lo dicevo sempre ai miei alunni. È molto facile predicare, praticare è difficilissimo.
Come avrebbe detto proprio detto nell'Avvocato del Diavolo, un brutto vizio quello di consigliare. E quindi sì, ecco, era un brutto vizio quello di consigliare, perché poi era difficile poi ascoltare i consigli.
Sì, è vero, è vero, è la realtà proprio delle cose. Ma Teresa, tu certamente docente, ecco, ma quando tu scrivi, no? Ecco, tu giustamente nel momento in cui scrivi per poter raccontare, insomma, sei stata in ascolto. Ecco, ma qual è la cosa che proprio ti sprona ancora di più a mettere nero su bianco? Cioè, qual è quella scintilla che deve scattare per mettere nero su bianco quel racconto?
Forse la mia professione, la mia funzione di docente, io me la porto sempre dietro, perché anche questo libro Prospettive, io l'ho voluto perché ho voluto mettere in pratica quello che io facevo in classe. In classe, quando, che cosa voglio dire? Che in classe, quando mi succedeva che i ragazzi difficilmente comprendessero la storia o mi seguissero nella spiegazione della storia, che non, ahimè, non è molto amata. Sapete perché non è molto amata? Perché i docenti vecchio tipo ci avevano abituati alle date, ai nomi, anziché alle dinamiche storiche. Cioè, io amavo spiegare le dinamiche storiche. Perché è successo questo? No, chi ha fatto succedere questo? Perché è successo questo? Che cosa voglio dire? Che mi rifacevo alle dinamiche, poi facevo gli esempi di vita quotidiana, ritorno sulla vita quotidiana. Io penso che la vita quotidiana di tutti noi sia il segreto, cioè guardare nella vita quotidiana. Quando io portavo i ragazzi a ragionare anche sui fenomeni mondiali, che però si ripercuotono sulla vita quotidiana, anche la loro vita quotidiana, tipo la guerra in atto si ripercuote sulla vita di tutti noi, forse non fosse altro per esempio per gli aumenti su tutto ciò che paghiamo, molto di più. Voglio dire, sembra per esempio all'epoca ricordo che quando ci fu il crollo delle Torri Gemelle, io portai questo collegarsi di New York con la nostra vita. Dicevo, ma chi lo dice che in una di quelle torri non ci fosse qualche parente, qualcuno, qualche amico? E loro, quando tu li porti sul loro vissuto, loro ti seguono.
Ogni ora del giorno e della notte, perfino quando non ci sei, io sto bene con te, proprio perché sei così diversa. Sarà quel modo così particolare, così sicuro che hai di rapportarti alla gente che ti circonda e che sorprende anche me. Sarà quel mondo che sai dipingere in ogni cosa che fai e di cui sai trasmettere agli altri la bellezza. Sarà che io sto bene con te. Io sto bene con te. Per ogni cosa che vedo quando non ci sei e vorrei che fossi qui. Io sto bene con te. Per ogni piccolo dolore da cui ti proteggerei, se solo fossi lì, per questa forte complicità che sei riuscita a innestare nella nostra non facile relazione, per quella grande semplicità con la quale ogni volta sai affrontare anche la più difficile situazione, per i rari momenti di incertezza, per la tua costanza e la tua fermezza, per la tua onestà, io sto bene con te.
E non ti importa niente anche se ho pianto, e neanche se di nuovo piangerò, mi basta solamente starti accanto, non mi stancherò. Conosco bene i passi di una danza, ad uno te li insegnerò. Conosco la magia di questa danza, quindi danzerò.
Io sto bene con te. In mezzo a tutto questo inferno che ci gira intorno, per me l'unica cosa sicura sei tu. Tra le incertezze e le paure di ogni giorno, l'unica soluzione sei tu. Anche per questo io sto bene con te, e non so immaginarmi migliore. Bene con te.
E non mi importa niente che so pianto, e neanche se di nuovo piangerò, mi basta solamente starti accanto, non mi stancherò. Conosco bene i passi di una danza, ad uno te li insegnerò. Conosco la magia di questa danza, quindi danzerò.
bene con te e non so immaginarti migliore.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.